No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Allora, le bombe d'acqua non ci hanno minimamente fermato, siamo riusciti faticosamente a nuoto con il canotto, qualcuno addirittura da Milano, Dario Zonta ovviamente.
Dal nord,
e io diciamo. Invece ho preso una di quegli scivoli che ci sono in quei parchi dove non vado mai, insomma, per scendere a valle. Magrelli Zonta è la ditta di trasportatori di notizie, pensierini o pensieroni o idee per il cinema di questa settimana, è Hollywood Party, l'avete riconosciuto sicuramente dalla sigla. Sono cambiate le nostre coordinate, il numero di telefono, no?
Pare che nonostante la bomba d'acqua che cambia a volte le coordinate,
i destini,
le abbiamo mantenute sempre le stesse, quindi dovete scrivere i vostri sms al 335 56 34 296. Poi potete mandare le vostre email, non so quante email mandano, dovrò poi verificare.
Ne arrivano quando...
Generalmente sono di contestazione,
sì,
critiche.
E quindi devono essere più articolate, non basta il messaggio.
Qualche volta mandateci anche una mail così di apprezzamento. Abbiamo bisogno del vostro
di
affetto.
Cocco,
ma siete affettuosi. Allora, hollywoodparty@rai.it, il sito. In verità il sito è la cosa più importante per noi, perché trovate la trasmissione, potete scaricare il podcast della puntata di oggi, la potete trovare domani intorno alle 14:15, forse anche prima, potete scaricare le puntate precedenti, ma soprattutto ad esempio il cinema alla radio. L'ultimo cinema alla radio,
ho ascoltato
in macchina quello di Enrico Magrelli che raccontava maledetto il giorno che ti ho incontrato, ed è stato molto divertente.
Sì, perché funzionava la radio,
funzionava.
Ma non è perché fosse stato fatto
praticamente
bene. Ed era molto bello anche quello di ieri, fatto da Alberto Crespi. Che...
Ultima notte a Warlock.
Sì, perché
un western
che però ti dà la possibilità di riflettere, di scoprire. Alberto ha aiutato, chi ha avuto la pazienza e chi avrà la pazienza di ascoltarlo in podcast, a capire come questo western poi ha a che fare con il maccartismo. Quindi quando il cinema americano riesce a parlare tra un fotogramma e l'altro anche di molte altre cose.
Parte della nostra squadra è tornata da Perugia, sana e salva. C'è stata la puntata speciale di venerdì scorso con il grande Ugo Gregoretti, è stato un successo planetario, direi. Boschi mi fa segno di sì.
Nel senso che anche
ovunque ha rimbalzato ovunque. Vabbè, ma Gregoretti è un'autorità,
è una
meraviglia.
Nel modo più assoluto, anche i nostri si sono comportati bene, mi hanno detto.
Sì,
è facile in clima di mondiale, viene subito di fare le classifiche, il punteggio, i gol. Naturalmente non lo facciamo rispetto alle cose del cinema. Vi sfidiamo però, venerdì gioca l'Italia alle 18. Siamo curiosi di capire quanti
ascoltatori
avranno, così sfideranno il destino. Non posso fare nomi, altrimenti faccio pubblicità, perché c'è modo di fermare le partite, ascoltare per 40 minuti, oppure vabbè, i sopravvissuti alla partita, chiamiamoli così, forse ci scriveranno dei messaggi. Comunque vi metteremo alla prova venerdì.
Noi faremo cose
rare, quindi male che va poi le ripescate sul podcast. Ci hanno raggiunto due dei tre nostri ospiti, poi avremo anche un'altra ospite al telefono.
Sì.
Oggi lo diciamo subito, la puntata si concentra su due film totalmente diversi, che si occupano di temi completamente diversi. In studio con noi per parlare di un film che sarà nelle sale italiane, distribuito da Microcinema, credo, vero?
Sì.
Cercavo la conferma proprio da Carlo Interman e Gerardo Panichi, che sono con noi. Bentornati, benvenuti naturalmente. Il film è The Dark Side of the Sun, che ci fa scoprire qualcosa che ignoravamo di fatto, no? Si parla di una malattia rara. Il film però ha una sua allegrezza di fondo, perché uno poi quando pensa alle malattie, a questo tipo di problemi, subito pensa a dei film di una tristezza epocale. Non è assolutamente quello, poi lo scopriremo dopo. E invece poi con l'altro film andiamo in una parte del mondo a noi vicina,
sì,
però, no?
Andiamo a Tunisi, perché è uscito nelle sale. Questo è un periodo, giugno, che è considerato un po' una fine, no ragazzi, siete d'accordo, insomma una coda di stagione, ma che dà la possibilità, storicamente direi, perché io a giugno ho visto dei film bellissimi, nel tempo. Quindi c'è la possibilità di aprire un po' di più la distribuzione anche a film più a documentari e a film più difficili per certi versi. E Era meglio domani è uno di questi, un film tunisino che, di cui parleremo fra poco.
Però allora, cosa sono andati a vedere? Questo ti appassiona, se già sul sito
mi appassiona, però anche mi contraddice, perché poi se andiamo a vedere appunto la classifica, il primo film italiano tipo il 12esimo. Allora, Il magico mondo di Oz, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, è la new entry al secondo posto con 300.000 e passa euro. Non sono incassi, nonostante le bombe d'acqua, nonostante il cattivo
le
tempo,
piogge,
non sono grandi incassi. Poi il film con Tom Cruise è sempre terzo, X-Men che è uscito 4 settimane fa è sempre quarto, ormai ha incassato 5 milioni. C'è questo 1303, io non l'ho visto.
È un horror quello che so.
Ah, è un horror, bene. Ragazzi, voi niente. No, confermo. No.
La regia conferma.
Poi 3 Days to Kill con l'attore che
quello che adesso fa molta pubblicità,
perché
mi
viene
no?
da dire Kevin Spacey, non c'entra niente Kevin
è Kevin
Spacey.
Costner,
ecco, è Kevin
adesso
Costner.
È più noto perché mangia molto, insomma è molto in Italia, gira
è
per
molto
l'Italia
in Italia
e mangia, esatto.
Poi Le Weekend che ha visto Enrico,
che io vi consiglio vivamente, vi consiglio di vederlo in originale se possibile con i sottotitoli, ha un livello di recitazione eccellente ed è una storia, se volete, molto... No, se volete, è una storia davvero molto semplice. Una coppia inglese da Birmingham torna a Parigi per dove avevano vissuto la loro luna di miele. Quindi è tutto un film di scrittura e di recitazione, e per questo vale la pena vederlo in originale.
Allora, io voglio segnalare al 12esimo posto, che tiene dopo 4 settimane, Le Meraviglie, il film di Alice Rohrwacher, che ha incassato 800, quasi 900.000 euro, quindi insomma un incasso importante.
Che tra l'altro Alice, proprio oggi è arrivata la notizia, sarà la presidente della giuria del prossimo Festival di Venezia, la giuria dell'opera prima.
E poi il 14esimo posto, Grand Budapest Hotel, e noi vi stiamo preparando una sorpresa fra qualche settimana. Questo è un din, chissà,
è un din. Forse di qualcuno, dice, di qualcuno che ha comprato un telefono nuovo e non l'ha
questo.
Disattivato, succede.
Mi sono dimenticato,
va
però
bene,
era simpatico.
Sei troppo preso dal nuovo telefono. In classifica tra i primi 10 e di nuovo, forse lo devi disattivare del tutto. È così nuovo, c'è Enrico Murgia che scuote la testa e forse adesso interviene e sequestra questo telefono. Indovinate di chi è? Cioè, di Dario, possiamo
no, dire, è Murgia che l'ha lasciato sul tavolo per darmi fastidio,
certo.
E poi si manda i messaggini, va bene. Dicevamo, Gran Budapest Hotel, stiamo preparando una sorpresa fra 10 giorni che ha a che fare con Wes Anderson e il cinema alla radio.
Mi sembra una buona idea, cioè sarà uno dei un protagonista di un cinema alla radio, quindi è una sorpresa relativa naturalmente. Ma qual è il film prescelto?
I Tenenbaum.
Meraviglioso, va bene, buon lavoro e lo ascolteremo. Abbiamo altre notizie, c'è una mostra, per chi è appassionato di costumi e come non esserlo, c'è una mostra dedicata alla sartoria Tirelli, al Teatro dell'Opera di Firenze, e tra l'altro, se non ho capito male, ma credo di aver capito bene, c'è anche una zona che riguarda Patti Pravo, e questo mi sembra un motivo di interesse di Alice Rohrwacher. Abbiamo già detto tutto, il 10 luglio arriva nelle sale il nuovo film. È condannato Rob Reiner ad essere il regista di Harry ti presento Sally, questa volta arriva con Mai così vicini. Indovinate, è una commedia? Sì, è una commedia, sembra, non l'abbiamo ancora vista. È il momento del quiz, ricomincia il nostro campionato, siamo 0-0 oggi ovviamente, siamo stati abbastanza buoni, quindi secondo me dovreste farcela. 800 050 333.
Allora, il primo indizio recita così. L'autore delle musiche del film è Elmer Bernstein.
Thank you. originali questi suoi titoli nobiliari, lunghi e incomprensibili. Qualcosa di esotico, Oriente Rivolta.
Oriente Rivolta, io sono profeca di Varsavia. Si siede, barone.
Grazie di Eva, si sieda. Perché non mi dice si attendi? Spiritosissimo, attendamento.
Lei prende un latte di tigre?
Latte di tigre, due gocce. Le di Eva, io ho letto sul suo giornale il caso di una povera vecchina, triste, sola, abbandonata. Milionaria, mi pare, non so.
Oh, novantenne abbandonata. Sa che mi aveva fatto paura, barone.
Cattivissimo, divertentissimo però, schifoso. Anche la sua risposta originale, sì, molto originale l'ho trovata. Dite di essere milionaria, signora. Il vostro caso sia ad esempio a tutti coloro che credono che il danaro dia la felicità. Il danaro dà la felicità. Il danaro, l'anima buona. E io sono l'anima buona, appunto il caso di questa vecchina mi interessa personalmente. Perché mi dica, Lady Eva, chi crede che mi ha allevato a me? Giù, là, butti a caso, chi mi ha levato? Mio padre? Mio padre un pazzo scatenato che ha rovinato tutto il patrimonio. Mia madre morta di crepacuore, là, buttata. Chi mi ha levato? Mi dica, contessa, chi mi ha levato?
Forse uno Schwester.
Un chi?
Uno Schwester.
Schwester, una vecchia.
Allora, questo era Piccola Posta, un film secondo noi capolavoro. Perché questo frammento di Piccola Posta? Perché ieri non eravamo in onda, naturalmente eravamo in onda con il cinema e la radio, però il 15 giugno 1920 nasce Alberto Sordi, e quindi oggi è il 16 giugno e noi vogliamo ricordarlo senza tanti discorsi, ascoltando soltanto dei momenti della sua grandissima creatività. Sua Piccola Posta è diretta da Steno e degli sceneggiatori che hanno immaginato poi delle battute, delle situazioni, dei personaggi così, così clamorosi.
Invece prima abbiamo ascoltato un brano tratto dalla colonna sonora di Rambo, di Jerry Goldsmith, l'autore del brano, una musica che è immediatamente riconoscibile soprattutto per chi ha visto il cinema, quel film, l'ho amato, e anche per una certa generazione. Allora mi sono voltato qui, ho guardato i nostri ospiti e ci ha raggiunto Lorenzo Ceccotti. Ciao Lorenzo,
benvenuto, ciao.
Autore delle animazioni o coordinatore delle animazioni, adesso poi ci racconterà il tipo di lavoro che è stato fatto, e insomma tutti ci siamo detti che Rambo, nel bene o nel male, il primo ci ha segnato, ed è anche un signor gran film. Siamo d'accordo?
Tutti siamo Rambo dentro.
Tutti siamo Rambo.
Allora temo che adesso questi 20 messaggi che sono arrivati di ascoltatori che non vedono la partita e ci ascolteranno. Tantissimi complimenti, vi ringraziamo moltissimo. Qualcuno durante i mondiali anni e anni fa ha visto le buttane, qualcuno dice venerdì sarà perfetto, video della partita e audio di Hollywood Party, troppo onore naturalmente. Adesso con questa dichiarazione
di poetica siamo rovinati. Ragazzi, ma ci sono film che apparentemente sembrano lontani, non so poi da che cosa lontani,
sì,
esattamente, da un'idea che ci si sono fatti, no, invece questo è un film che ha segnato appunto anche una generazione. Con Carlo Interman, Gerardo Lorenzo Ceccotti parliamo dell'uscita in sala del film The Dark Side of the Moon, che ha una lunga...
The Sun,
ovviamente il gioco, io subito ci sono caduto. Carlo, subito, va bene, adesso ci racconterete anche il lavoro fatto sin dal titolo, comunque un film che di cui abbiamo parlato forse un paio di anni fa, forse più di due anni fa, nel 2011 è stato presentato al Festival del Cinema di Roma ed esce adesso nelle sale, un film che già allora ci aveva colpito e ne avevamo anche parlato, un film importante a cui avete dedicato tanto tempo, tanto lavoro, e insomma la vita dei film, caro Enrico, come sappiamo, può essere lunga, se non lunghissima. Adesso esce in sala. Io vorrei partire, se siete d'accordo, proprio dalla fine, cioè dalla vita distributiva, anzi dal destino, come mai, cioè siamo felici di ciò, come è accaduto che Microcinema ha aperto le porte della sua distribuzione. Carlo Interman.
Il film appunto è distribuito da Microcinema, che aveva promosso, istituito insieme a Doc Hit, un premio del, appunto Doc in Cinema si chiamava, per il miglior documentario, che appunto come premio aveva l'uscita in sala, e quindi il film ha vinto questo premio un anno fa, e poi ci siamo concentrati sull'edizione italiana. Il film esce doppiato.
Sì, perché noi l'abbiamo visto a Roma in lingua originale, diciamo, sì, con i sottotitoli.
Sì, perché il film narra le vicende di questi ragazzi, appunto, malati di XP, che non possono esporsi alla luce del sole. È un campo che raccoglie pazienti un po' da tutto il mondo, con un'atmosfera veramente straordinaria, dove siamo, appunto, abbiamo girato per diversi anni. L'edizione italiana, io all'inizio ero un po' preoccupato del doppiaggio, devo dire. Poi invece, lavorando con Rodolfo Bianchi, il direttore del doppiaggio, è una persona di un'esperienza straordinaria, e con le voci di Pino Insegno e Leo Gullotta, che hanno fatto il doppiaggio, sono contentissimo dell'edizione della versione italiana, perché credo è stato fatto un lavoro molto delicato, cercando di mantenere l'atmosfera originale del film, e quindi l'uscita che arriva dopo un percorso molto lungo, però penso che arrivi con un approdo giusto, quindi anche con una riflessione sul portare al pubblico italiano questo film.
L'esigenza di una versione in italiano è un'esigenza di distribuzione, immagino, cioè è stato, siamo lì, insomma, no? Vabbè. Va bene tutto, però insomma, sempre un documentario. Io trovo molto strano, ecco, doppiare i documentari. Faccio grande fatica anche nei film normali, ma sono convinto che sia stato fatto un grande lavoro, anzi questo, l'ho anche sentito. Però,
guarda, in questo caso il film ha mezz'ora d'animazione, sì. Mezz'ora d'animazione in cui il doppiaggio in quella parte lì è veramente un'edizione, certo, italiana del film. Oltretutto un'animazione piuttosto ricca, con molti dialoghi, eccetera. Quindi la strada che abbiamo preso è stata un doppiaggio completo della parte di animazione e un oversound, lasciando respirare molto la versione originale nella parte italiana, quindi sintetizzando la parte italiana e lasciando molto spesso l'originale nelle situazioni di gioco, negli elementi semplicemente dove non c'era un portato di significato. Credo che per questo è stata fatta, ovviamente nasce da un'esigenza distributiva, però allo stesso tempo è stata un'occasione per cercare di fare un lavoro interessante.
Certo. Ascoltiamo proprio l'inizio del film.
Comincia tutto da qui, da un foglio di carta. Qui si tratta di noi e di quello che ci passa per la testa. Viviamo e sogniamo allo stesso tempo. Siamo fatti di carne e ossa, di colori e di luce. Il sole ci disturba molto, ma la notte ci rende tutti fratelli. Father Night lo sa e vuole parlarvi. A presto!
Questa è la storia di tutti i miei figli. Nel buio regno dei gufi, nei poderi delle volpi, nelle contee dei tassi.
Allora, questo era proprio l'inizio di The Dark Side of the Sun, che esce, ve lo ricordiamo, questo giovedì il 19. Gerardo Panichi, ci aiuti a capire, a spiegare soprattutto a casa come avete scoperto, no, questo tipo di realtà, che tipo di malattia molto rara è, no? Perché appunto prima Carlo accennava al problema per questi ragazzi, non solo per questi ragazzi, nell'esporsi alla luce del sole.
Sì, si tratta di una malattia che si chiama XP, xeroderma pigmentosum, che praticamente è una incapacità di riuscire a sintetizzare i raggi ultravioletti e che quindi crea dei danni alla pelle. E quindi le persone che ne soffrono non possono esporsi ai raggi del sole, o almeno ai raggi del sole non filtrati, che hanno quindi i raggi ultravioletti, ed è una malattia rara che implica tutta una serie di implicazioni molto complicate, cioè nel senso che non coinvolge solo le persone che ne soffrono, ma anche le famiglie, perché di fatto molte delle persone che ne soffrono devono invertire completamente il loro stile di vita, no? Cioè cercare di vivere di notte piuttosto che di giorno, o comunque cercare di ottenere una serie di condizioni molto molto complicate. Ed è, il film è nato da un'idea di Carlo che anni fa, ormai penso quasi una decina di anni fa o giù di lì, lesse un articolo su di un giornale americano di questo campo estivo, fatto e creato da Dan e Karen Marr, che sono proprio due protagonisti del film, che hanno una bambina che soffre di questa malattia, che è l'altra protagonista del film, e che lo aveva molto colpito. Poi per anni era rimasto, per 2 o 3 anni era rimasto un po' nel cassetto dei nostri progetti di produzione, perché non riusciamo a capire come affrontare bene un argomento così complicato, perché comunque è un argomento che implica molta sofferenza e non è semplice appunto affrontarlo, finché Carlo non si è sentito di trovare di aver trovato finalmente la chiave per affrontarlo, ed è proprio quello che fa sì che, come diceva prima Enrico, il film non sia un film triste, pur parlando di qualche cosa che è in realtà apparentemente tragico, ma e la chiave è fondamentalmente proprio che anche in una situazione così complicata uno riesce a tirar fuori tutta una serie di strumenti che permettono di avere una vita normale in qualche modo, che la malattia non è un dramma totale se le persone riescono ad avere la capacità di affrontarla in modo diverso e di prenderla come un'occasione, e questo è fondamentalmente la cosa che ci ha convinti poi di portare avanti il film, e poi di questo magari ve ne parlerà più avanti Carlo. E da lì è partito, perché siamo andati a fare dei sopralluoghi per 10 giorni, siamo andati al campo estivo di questa famiglia appunto che sta nello stato di New York, e da lì abbiamo incominciato il contatto, e magari ve lo spiega Carlo meglio.
Mia madre è di El Salvador, è nata lì e si è trasferita negli Stati Uniti a 17 anni. Quando sono nato non avevo tumori alla pelle, ma mi sono venute le lentiggini e mia madre ha pensato che fosse varicella. D'estate sono stato fuori tutto il giorno al sole, mi è venuto un coso enorme in faccia e mi hanno portato in ospedale. Per me è stata una lezione. Ho imparato a non stare fuori sotto il sole. Il dottore ha detto a mia madre che avevo una rara malattia della pelle, l'XP. Allora mia madre ha cominciato a comprarmi magliette a maniche lunghe, solo pantaloni lunghi, maglioni, guanti e occhiali, e una maschera per proteggermi dal sole.
Ecco, questa è una seconda clip del film The Dark Side of the Sun, di cui stiamo parlando con gli autori, Carlo e Lorenzo. A che punto, in quale momento, qual è stata la chiave di volta? Appunto, ci stava dicendo Gerardo che la difficoltà di ideare una messa in scena, che è una difficoltà fondamentale, diciamo così, prioritaria per un regista, poi trova una soluzione. Qual è stata la chiave che ti ha convinto di entrare dentro questo mondo e come l'avete realizzata?
Ma la chiave principalmente è stata quella, noi, di cambiare la nostra prospettiva e di entrare in quell'universo imparando a vivere al contrario, sostanzialmente. E questo ha permesso, in realtà, soprattutto al campo dove c'è un luogo estremamente particolare, dove si respira una grandissima intimità, in realtà ha portato noi a sentirci mancare qualcosa, in realtà, rispetto alle persone che vivevano quella situazione. Questo ed è avvenuto appunto col mio primo contatto, quando ho speso del tempo lì, ho trascorso del tempo con loro. Questo ci ha fatto capire che avremmo dovuto rendere omaggio a quell'universo, che era un universo particolarissimo, dove dei bambini il buio, l'assenza del sole è il momento legato alla felicità, cioè una connotazione positiva, quando in tutte le storie per bambini è esattamente il contrario. A quel punto immediatamente ho immaginato che l'animazione avrebbe dato un contributo, perché la ricchezza, proprio dialogando con i bambini, mi rendevo conto che questo universo potevamo tradurlo solo con un mezzo come quello dell'animazione, e abbiamo scritto l'animazione insieme a loro, e quindi è nata una sorta di cosmogonia in cui abbiamo lasciato i bambini a brilla sciolta, e questo ha comportato per Lorenzo, penso, diversi infarti, perché eravamo partiti con una cosa che l'animazione assecondava leggermente il percorso narrativo, è diventata mezz'ora d'animazione.
Anche ai produttori, anche grazie.
Beh, è un corpo importante dentro il film, insomma.
E quindi da lì si è trattato di dare vita a questo universo in cui Lorenzo ha avuto un ruolo fondamentale.
Lorenzo, è stato difficile. Cioè, innanzitutto, quanti eravate a fare questo lavoro di animazione? Perché immagino tu abbia lavorato con uno staff. Quanti eravate?
Pochissimi.
Uno staff di due persone. No, tre persone.
Diciamo, per essere precisi, eravamo. Io ho coperto praticamente tutti i ruoli possibili e immaginabili. E ho messo, diciamo, il naso in tutti gli step di produzione del film, e devo dire che quella forse è la cosa di cui vado più fiero, è stato quello di essere riuscito a costruire la cosiddetta pipeline operativa, ovvero tutto il meccanismo che poi ti porta dalla scrittura ad arrivare effettivamente a una cosa che si muove, che si può definire un cartone animato, e sfruttando al meglio che potevo le persone che avevo a disposizione, che si sono anche generosamente lasciate sfruttare in un modo indegno da me, quindi non finirò mai di ringraziarle abbastanza. Però ecco, questo processo ha consentito di avere esattamente il risultato che cercavo, stando praticamente per il rotto della cuffia, però nei tempi stabiliti e soprattutto nel budget, che sappiamo tutti che è sempre un problema nel cinema, insomma, soprattutto poi per un film che già di per sé ha un budget singolare per essere un documentario, perché è costato molto rispetto a un documentario tradizionale, e nonostante tutto, diciamo, l'animazione comunque gli ha dato un colpo di grazia, perché
ha un costo e anche allunga forse i tempi, adesso non so se ha inciso anche
quindi
in questo senso.
Perché dici così?
No, ma si fa in fretta a fare un'animazione.
Esatto, quindi considerato
altro
che
attori digitali.
Esatto. Considerato che, diciamo, l'animazione è proprio un costo, diciamo, che è legato alle persone che ci lavorano, ovviamente le persone erano poche, quindi hanno fatto tantissimo lavoro, certo, per abbattere i costi. E quindi eravamo io, che appunto mettevo il naso dappertutto in maniera molesta. Poi c'erano tre animatori che hanno preso i miei disegni, diciamo, creavo dei keyframe, si chiamano, diciamo, i disegni chiave, o ad esempio anche facevo la base dell'animazione in alcuni casi, e che sviluppavano poi l'animazione vera e propria e preparavano dei documenti che potevano essere colorati dai coloristi, che erano due volontari che si sono gettati, ecco,
immolati
e poi una persona si è occupata con me di fare gli sfondi, che sono degli sfondi creati esattamente come vengono creati anche nell'animazione tradizionale, diciamo su più livelli, quindi con effetti simili.
Quindi insomma una piccola
una cosa molto laboriosa.
Esatto. E per ultimo,
scusa, prego.
No, perché devo
prego.
E poi c'è stato un altro ragazzo invece che si è occupato della post-produzione insieme a me, in maniera tale che, diciamo, poi tutti gli effetti venissero compositati, si dice così, con tra disegni, sfondi, colori e effetti speciali, chiamiamoli così, insomma.
Senti, prima Carlo Interman dicevi che tu sei stato una ideazione messa a fuoco che è durata anni. Ci puoi, appunto, puoi quantificare, proprio per dare anche un'idea? Ripeto, qualcuno non ha capito quando il film sarà nelle sale. Giovedì, il 19 giugno. La lavorazione è durata 3 anni in tutto, perché il campo si svolge principalmente d'estate, quindi la prima volta noi siamo andati e la prima volta volevamo solamente instaurare una relazione con loro. Per instaurare una relazione, quello che abbiamo pensato, la cosa più interessante era fare un workshop in cui i bambini stessi filmassero e facessero dei documentari. Molto di questo materiale è stato all'interno del film, perché volevamo che si rendessero conto del mezzo, così noi da sparire nel momento in cui avremmo fatto il documentario. Questo ha funzionato molto, perché alla fine erano loro stessi a capire il meccanismo, eravamo diventati un elemento del campo, e quindi in un certo senso abbiamo potuto seguire delle dinamiche molto segrete e molto intime, per esempio lo svilupparsi di alcuni rapporti tra i bambini, che è molto delicato da testimoniare, perché non avviene a comando. Quindi abbiamo immaginato di trascorrere innanzitutto il tempo giusto per poter cogliere questo, e dall'altra parte avere quella distanza giusta per poter seguire questi percorsi. Uno su tutti, appunto, è una relazione straordinaria tra una bambina malata e un bambino che invece è il fratello della protagonista del film, diciamo, che non ha la malattia, che ha una dinamica bellissima dell'amicizia straordinaria che sta durando nel tempo. Ecco, per cogliere quella dinamica, che è un'amicizia tra bambini di 5 anni, è servito tutto questo lavoro di capire come approcciare quella realtà. Quindi gran parte del tempo è stata capire come scomparire e come riuscire allo stesso tempo a avere un ruolo, cosa nei documentari, Dario lo sa bene, molto molto, certo, molto difficile. E quindi è stato alla fine è stato un lavoro entusiasmante, perché una volta capita la strada che potevamo percorrere è stato veramente uno scambio.
È vero, Carlo, per chiudere con una battuta, che ti è stato proposto di vendere, non so, il soggetto o la sceneggiatura, non so come esprimo, il dossier, come dobbiamo parlare? Perché se parliamo di un documentario, l'idea, non il so, progetto, i contatti, sì, il progetto, i numeri di telefono, allora io alla BBC.
Avevo scritto un trattamento molto dettagliato che partiva dalla mia esperienza al campo ed era un trattamento che era una sorta di nota di intenzioni, quello che avrei voluto ottenere, però che conteneva una serie di cose. La BBC fece proprio questa proposta e disse sì, noi siamo veramente interessati, però vogliamo comprare il progetto e girarlo noi, perché sappiamo la nostra audience quello che certo, vuole, ecco. E molto spesso devo dire purtroppo nel tempo la BBC, andando prime time, c'ha un approccio veramente con la mannaia rispetto soprattutto a argomenti sociali, in cui io rispetto a questo faccio semplicemente l'obiezione, cioè come posso vendere delle relazioni, nel senso è veramente impossibile,
un'obiezione di tutto senso.
Esatto.
Noi siamo molto contenti di avervi avuto come ospiti, più volte è accaduto in passato, perché la Citrullo International ha tante cose ha fatto, tra l'altro, e tanti percorsi
volevo dire due cose sui progetti nuovi che stiamo facendo, perché dei quali siamo molto orgogliosi. Abbiamo coprodotto il nuovo film di Amos Gitai,
sì,
e produciamo, siamo i produttori maggioritari del nuovo film di Amir Naderi, e poi c'è un nostro progetto che ha un coinvolgimento di Terence Malick, ma che ancora non sveliamo,
perché Carlo e però compagnia sono come dire il gruppo, il braccio italiano, non so se definirlo così, comunque sono stati anche questo di Terence Malick.
Però Carlo, vogliamo saperlo in anteprima, questo è un impegno formale,
ma lui chissà cosa ha firmato che non può parlare,
no,
sai,
vabbè, quando poi diventerà pubblico questo progetto vogliamo
solo ringraziare e pure ricordare il coinvolgimento di Daniele Villa, che è l'altro, certo, della Citrullo, che è stato, certo, il produttore più preso dalla produzione, che è stato veramente eccezionale su questo film, e Luciano Barcaroli, che è l'altro membro della Citrullo.
Perfetto, grazie.
Ma quelli sanno quello che devono fare, quelli sono americani infallibili, gli apparecchi battono la zona, precisano, puntano e...
Ci hanno beccato.
Ammazza, è beccato! Ci hanno beccato, Cicalò!
Alle mani!
Chi? Sì, cornudaccio. Lo dicevo, cornudaccio era nel senso, insomma, buono della... E questi quando vincono la guerra, Cicalò, e questi insomma padroni della lingua, insomma.
C'ha miseria invece americani, a Cicalò, americani, questi stanno qui americani, stanno a 3 km a Cicalò.
Sono 3 mesi che stanno qui a Ana.
Chi? Americani? America. Beh, questi boricciano, aspettano, hanno l'occhio lungo a Cicalò, e quando arrivano chi è padrone della lingua come me che ce l'ho nella cacofonia, io divento qualcuno a Cicalò, mi piazzo che americani, americani.
Ma perché te sa la lingua?
Non sa la lingua, sì. Agua de caso, giornore!
E sigla!
No, sempre cornutaccio, senz'altro, vero? Questo già soldato.
Allora, abbiamo ascoltato nell'ordine Fright Night di Brad Fiedel, un altro omaggio, il nostro omaggio a un compleanno, anche se lo facciamo il giorno dopo, il 15, ti ricordo, 15 giugno 1920 nasce Alberto Sordi, questo era un frammento di un americano a Roma. Qualcuno ci chiede, poi do anche il secondo indizio, il film del quale abbiamo appena parlato, il titolo è The Dark Side of the Sun, esce il 19. Secondo indizio, 800-050-333.
Il secondo indizio
ce l'ho io, non ti preoccupare. Allora, ricordo il primo, l'autore delle musiche del film misterioso da indovinare, Elmer Bernstein. Il secondo indizio, in questo film c'è un, aperte virgolette, un pallone gonfiato, chiuse virgolette.
Ecco, grazie Enrico di avermi salvato sul secondo indizio. Oggi vi stiamo presentando due film, uno ne abbiamo appena parlato, è quello di Carlo Hinteman, il secondo è un film che è uscito giovedì scorso e possiamo definirlo senza dubbio anche questo un film documentario molto bello, molto particolare, il cui titolo anche questo è molto significativo, Era meglio domani. Noi abbiamo raggiunto al telefono la regista Hinteman De Buscema. Buonasera.
Buonasera,
benvenuta.
Buonasera. Il film racconta la storia di una donna ed è stato girato nel 2011 durante la rivoluzione tunisina. E Hinde Buscema segue, prima ha incontrato, adesso vorremmo proprio chiederle di questo, Aida, che è un personaggio straordinario, meraviglioso, una donna che deve combattere contro una serie anche di sfortune, deve cercare una casa, ha perso la casa, è madre di 4 figli, figli che le sono state tolti temporaneamente perché si è divorziata, e la regista segue la vicenda di questa donna durante i giorni della rivoluzione tunisina. Quindi una storia, una piccola storia, tra virgolette, all'interno di una grande storia. E questo è uno degli elementi che rende questo film molto bello, toccante e interessante. Io vorrei chiedere a Hinde quando e come ha incontrato Aida, se era questo il film che lei voleva fare oppure l'incontro con questo straordinario personaggio le ha fatto cambiare idea.
Allora, l'ho incontrata una settimana dopo la rivoluzione e l'ho incontrata c'era le manifestazioni nella strada e lei mi ha chiesto se poteva venire con me nella macchina per uscire di Tunisi, della capitale, e così che ho fatto la sua conoscenza in una mezz'oretta ho saputo che lei cercava una casa e approfittava della rivoluzione per trovare le case che erano abbandonate da gli italiani vecchi che erano in Tunisia anni fa e che non avevano descendenza, non so come si dice in italiano. Allo?
Sì, ci siamo, ti stiamo seguendo, ti ascoltiamo benissimo.
Faccio il mio possibile.
No, parli benissimo, insomma.
Dunque, è così, e poi mi ha raccontato la sua vita in una mezz'oretta così. Sì. E dunque, quando ho cominciato a seguirla prima, è vero che seguivo molte altre cose, e lei con il tempo, perché sono stato con lei un anno e mezzo,
certo,
a seguirla, e con il tempo mi ha fatto capire che era veramente il proprio della rivoluzione era... lei era la gente come lei,
sì.
Il perché della rivoluzione era rappresentativa del problema.
Sì. Questo è senza dubbio il cuore e la forza del film, e anche l'originalità, Hinde, ovvero raccontare una storia specifica, piccola, ma per piccola intendo di una persona, quasi una storia privata, che definisce invece il contesto, la grande storia che è quella della rivoluzione. E la rivoluzione si vede nel film, no? È un contesto, no? Ogni tanto viene attraversa la storia di Aida. Questa purtroppo è la sigla che oggi ci ha sorpreso, perché ci siamo adagiati sulle conversazioni, però questo è un film molto bello, molto intenso, che potrete vedere al cinema, perché è già uscito giovedì, è stato in tantissimi festival, ha vinto moltissimi premi, da Venezia a Stoccolma a Dubai e via andando. Noi ringraziamo Hinde Buscema e in bocca al lupo, e grazie di averci regalato questo ritratto straordinario. Arrivederci.
Grazie.
Buonasera. Grazie. Abbiamo un vincitore.
Alla fine.
Eravamo convinti di un 1-0, invece si è rovesciato il risultato. Pronto? Chi è al telefono?
Ciao, sono Andrea e chiamo da Roma.
Allora, Andrea da Roma, qual era il nostro film misterioso?
L'aereo più pazzo del mondo.
Di Zucker, Abraham Zucker.
Abraham Zucker.
1980, sei stato brevissimo. Noi eravamo, cominciamo con 1-0 a favore degli ascoltatori. Qualcuno ci ha scritto, sono anni che vi seguo, non so cosa si vince con il quiz. Un libro quando arriva, ovviamente. Andrea, in bocca al lupo, grazie, stai bene.
Grazie.
Allora, insomma, chi ha realizzato questa puntata? Tante persone che hanno lavorato con passione tutta la giornata e vi salutano: Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Enrico Murgia, Alessandro Boschi, Riccardo Amorese. Con noi c'erano Carlo Interman, Hinde Buscema, che abbiamo appena salutato, Gerardo Panichi, Lorenzo Ceccotti e naturalmente Dario Zonta e Enrico Magrelli. Vi lasciamo in compagnia di Tre Soldi e Marcello Anselmo ci accompagna nella rivoluzione dei garofani nel 1974. Qualcuno di voi probabilmente se la ricorda.